Una domanda. Abbiamo detto re sopra ogni cosa, eccetera. Da dove regna Dio? Da dove regna il Signore? Eh? Da dentro di noi. Che noi siamo portati a pensare, perché questa è la pedagogia, diciamo, più comune, che Dio regna da sopra di noi, che è vero, ma quello che fa la differenza nella nostra vita è quando e se Lui regna da dentro di noi. Ci sono due aspetti fondamentali nel proposito eterno di Dio. Il primo aspetto sul quale ci siamo intrattenuti altre volte è quello di creare una dimora per se stesso nell'umanità, in mezzo all'umanità. Il suo sogno è descritto bene in Apocalisse, al capitolo 21, dove dice: udii una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Questa è la visione finale. Il tabernacolo di Dio con gli uomini. Non sarà di mura, non sarà con pareti di stoffa, sarà Dio stesso in mezzo agli uomini, questo sarà il tabernacolo di Dio. E questo processo è stato l'obiettivo di tutta l'opera della salvezza, del disegno di Dio da ogni età. Abitare con l'uomo è una cosa che, dico, è compresa molto bene, credo, da tutti i cristiani, egli è l'Emmanuele di Dio con noi. Ma oltre questa fase ce n'è una ulteriore, molto più radicale e importante per la nostra vita e anche per il tema del quale stiamo parlando, ed è Dio in noi, Dio dentro di noi, Re in noi, che governa da dentro di noi, il cui trono è dentro di noi, la cui presenza è dentro di noi. E questo fa una differenza decisiva, straordinaria, per il tema che è stato oggetto della riflessione che abbiamo fatta, che avete fatto in questa settimana. Creare una dimora per se stesso dentro, dentro, ripetiamo insieme, dentro. Dì a quello che ti sta a fianco, dentro. Dentro. Quindi re sopra ogni mia tempesta, dentro. Re sopra ogni circostanza, dentro. E così via. È da dentro che egli regna. Ed è importante che sia dentro non solo, ma che sia percepito dentro, che sia consapevolizzato, cioè che prendiamo coscienza della sua presenza dentro di noi, che ci rapportiamo a lui dentro di noi, perché da dentro egli possa regnare e governare. Dall'interno della barca, ho visto l'immagine della barca prima, è dall'interno della barca che egli regna. Se è dentro la barca, egli regna su tutte le circostanze, le situazioni, le malattie, eccetera, eccetera, i dolori, le sofferenze e così via. Il secondo proposito, il secondo aspetto del proposito eterno di Dio è quello di attivare un processo di cambiamento. Quindi il primo è quello di creare una dimora per sé nell'uomo. Il secondo è quello di attivare dentro l'uomo un processo di cambiamento, di trasformazione, per rendere l'uomo simile a Cristo. Perché Cristo sia il primogenito di molti fratelli, sia il paradigma, sia l'esemplare, sia il modello, sia quello in base al quale noi dobbiamo cambiare, dobbiamo essere trasformati. E questa è un'azione che può essere fatta solo dall'interno. Quindi il proposito eterno di Dio, creare una dimora per se stesso dentro di noi, due, attivare un processo di cambiamento. Terzo pensiero, sofferenze, dolori, paure, messe nelle mani di Dio, consegnate nelle mani di Dio, dentro di noi, del Dio che abita dentro di noi, diventano strumenti di trasformazione. Ripeto, dolori, paure, sofferenze, angosce, circostanze avverse, sorprese della vita, messe nelle mani dell'Iddio che ci abita, che abita dentro di noi, possono diventare strumenti di quella trasformazione che è il secondo aspetto decisivo del proposito di Dio per la nostra vita. Dio non butta niente, Dio usa tutto per la trasformazione della nostra vita. Noi magari butteremmo alcune di queste cose, volentieri ne faremmo a meno. Però credo che sia importante mettersi in quest'ottica perché veramente, ecco, possa poi realizzarsi il tutto coopera al bene di quelli che amano Dio. La chiave è dentro di noi, re sopra ogni mia tempesta, re sopra ogni circostanza e così via. Quindi questo è il terzo pensiero che volevo trasmettervi. Ora, in quest'opera è impegnata tutta intera la Trinità, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Ed è molto importante che noi abbiamo la comprensione della natura appassionata di Dio nei nostri riguardi. Dio non è un Dio indifferente. Dio non è un Dio senza emozioni, distaccato, freddo. Leggo una pagina che mi ha convinto, cioè che mi ha colpito molto alcuni, forse qualche anno addietro, ed è di Origene, e dice: qual è la passione del Padre? Dice: il Figlio di Dio è disceso sulla terra per compassione del genere umano, si è appatito le nostre sofferenze ancor prima di aver sofferto la croce, prima di aver preso la nostra carne, poiché se non avesse patito non sarebbe venuto a dividere con noi la vita umana. Prima egli ha patito, poi è disceso. Ma qual è questa passione della quale ha sofferto per noi? È la passione dell'amore. La passione con la quale il Figlio si è appassionato a noi, ha sofferto per noi, si è addolorato per noi prima di scendere sulla terra, è una passione d'amore. Questa passione d'amore ha trovato il suo culmine nella croce. In effetti, nel deserto, il Signore tuo Dio ti ha portato come un uomo porta il proprio figlio. Come il Figlio di Dio ha portato le nostre sofferenze, Dio ci porta nel nostro cammino. Poi continua e dice, dopo aver detto del Figlio, dice: e il Padre stesso, il Dio dell'universo, lento all'ira e di grande amore, non soffre forse in qualche modo? O forse tu ignori che quando si occupa delle cose umane, egli soffre una passione umana? Egli soffre una passione d'amore. Dunque, Gesù soffre una passione d'amore, il Padre soffre una passione d'amore. Quindi né Gesù né il Padre sono impassibili. Quando lo preghiamo, quando preghiamo il Padre in questo caso, ha pietà e compatisce, conosce qualcosa della passione dell'amore, ha delle tenerezze che la sua sovrana maestà sembrerebbe dovergli vietare. Perché? Vi ho letto questo pezzo di Origene, perché credo che sia importante per noi capire quanto è appassionato il Padre per noi, quanto è appassionato il Figlio per noi, quanto è appassionato lo Spirito Santo per noi. Tutta l'opera della salvezza è frutto di una passione di amore. Ora, questa regalità di Dio dentro di noi si esprime, si esplica con questo tipo di modalità, con questo tipo di sentimento, con questa passione d'amore. Dio partecipa alle nostre sofferenze con una passione d'amore, alle nostre angosce con una passione d'amore, alle circostanze che ci turbano nella nostra vita con una passione d'amore. Egli vuole coinvolgersi e si coinvolge dello Spirito Santo, è detto, che intercede per noi con sospiri ineffabili. Quindi troviamo tutta la Trinità coinvolta in questo lavoro appassionato dall'interno. Quindi Dio non è che ha fatto la sua opera, per dire, alla croce, ci ha salvato, e poi dopo ci lascia in balia delle emozioni, dei sentimenti, delle circostanze, delle difficoltà della nostra vita, soli. No, egli dentro di noi partecipa alle nostre battaglie, partecipa alle nostre sofferenze e vuole collegare cosa a cosa di modo che tutto quello che capita nella nostra vita possa essere trasformato e possa essere utilizzato perché noi possiamo diventare sempre più simili a Cristo. Sarebbe difficile comprendere quel passo della Scrittura, credo che sia in Filippesi, capitolo 3, versetto 7, dove l'Apostolo Paolo dice: bramo di essere reso partecipe delle sofferenze di Cristo, se questo non fosse vero. Perché alcuni direbbero: ma già tutto è compiuto. Alcuni direbbero: già l'opera di Cristo è perfetta, noi non dobbiamo partecipare alle sofferenze di Cristo. Cristo soffre in noi, il Padre soffre in noi, lo Spirito Santo soffre in noi, partecipano alle nostre sofferenze, vogliono renderci partecipi alle sue sofferenze, alle quali noi partecipiamo nella misura e quanto più noi siamo in comunione con il Signore. Come cristiani, perché questa, diciamo, strategia di Dio possa essere efficace nella nostra vita e perché per noi possa diventare, come devo dire, più facile gestire le situazioni, le avversità, le prove, i dolori, eccetera, è decisivo il nostro rapporto con Lui. È decisivo il nostro rapporto con Lui. La chiave è tutta lì. La chiave è nella nostra relazione con Dio. Ci sono due ordinamenti, si dice sacramenti anche, che sono fondamentali per la vita del cristiano. Il primo è il battesimo, perché ha da fare con l'immersione in Cristo. Essere immersi in Cristo, vivere immersi in Cristo, camminare immersi in Cristo. Non è una immersione dalla quale usciamo come usciamo dalle acque battesimali, è una immersione nella quale restiamo e nella misura nella quale noi rimaniamo immersi in Cristo, in comunione con Cristo, noi attingiamo alla vita di Cristo, noi attingiamo alle energie di Cristo, noi attingiamo alla grazia, noi attingiamo alla gloria di Cristo, sulla quale andrebbe fatta una riflessione, ma non la faremo questa sera. Quindi il primo cardine della vita cristiana, perché possiamo essere abilitati ad affrontare ogni circostanza e avversità, è vivere immersi in Cristo. Secondo cardine è, secondo ordinamento o sacramento, come viene chiamato, è quello della comunione, quello della Santa Cena, che viene chiamata anche Eucaristia. Ed ha da fare con la necessità di comunione, di vivere in comunione costante con Dio e con i fratelli. Nella misura in cui noi viviamo una vita battezzata, nel senso in cui ho appena illustrato, e viviamo una vita di coinonia, di comunione, noi siamo resi capaci di affrontare sofferenze, dolore, circostanze avverse, eccetera, eccetera. Sono questi due elementi che sono fondamentali, che sono essenziali, perché noi possiamo regnare a questo punto sopra ogni circostanza, sopra ogni mia battaglia, eccetera, come canta il coro che abbiamo appena cantato. Il che non significa che tutto diventa leggero, significa che passiamo con sofferenza, con travaglio, con dolore, attraverso queste prove, queste circostanze, queste sfide, ma che messe in mano a Dio diventano uno strumento per renderci sempre più simili a Cristo, il quale ha sofferto. E la sua sofferenza non significa che a noi ci sia risparmiata la via della sofferenza. Il suo dolore non significa che a noi ci sia risparmiata la via del dolore. E le sue piaghe non significano che a noi ci vengono risparmiate, che viene, a noi vengono risparmiate le piaghe, ma significa che c'è un accompagnamento suo, perché con la sua sensibilità, con la sua spiritualità, eccetera, noi passiamo attraverso le prove, le circostanze, le piaghe e ne usciamo ogni giorno di più simili a Cristo. E si produce dentro di noi quella sensibilità, l'uomo nuovo, quello spirituale, che si va rinnovando di giorno in giorno e spogliandosi dall'uomo vecchio diventa sempre più simile a Cristo. Credo che sia importante avere questa cornice per noi come credenti, perché altrimenti ci confondiamo davanti alla malattia, ci confondiamo davanti al dolore, perché preghiamo, preghiamo, preghiamo e il tumore di quella sorella non va via. Preghiamo, preghiamo, preghiamo e la cecità di quel fratello non va via. Preghiamo, preghiamo, preghiamo e quella persona che tanto amiamo non si converte. E così via il lavoro, e poi la povertà, e poi tante altre circostanze. Quello che ci è assicurato è nella misura in cui noi camminiamo, ecco, immersi, battezzati, in Cristo, noi riceviamo la vita, la grazia, l'aiuto. E il Signore si prende la libertà, perché è il re, di alzarsi dal trono. Quando lui decide di alzarsi dal trono, non quando noi decidiamo che gli si debba alzare dal trono. Noi siamo servi, noi siamo schiavi, noi non comandiamo a Dio, noi obbediamo a Dio. E Dio ha la libertà di guarire uno e di non guarire l'altro. Dio ha la libertà di dare un lavoro ad uno e di non darlo a un altro. Questo può sembrare, diciamo, ingiusto. O può sembrare, o può confonderci, ma nella misura in cui sappiamo umiliarci sotto la potente mano di Dio, Dio è potente da utilizzare tutte le situazioni e le circostanze per produrre quell'avanzamento, quella crescita, quella maturazione, che è la cosa più preziosa in vista dell'eternità. E noi dobbiamo imparare a interpretare la nostra esistenza, le circostanze della nostra vita, della nostra esistenza, alla luce dell'eternità. Qualcuno ha parlato della vis eternitatis, cioè della forza dell'eternità, la forza di attrazione dell'eternità. Noi dobbiamo consentire all'eternità di esercitare una forza di attrazione più grande di ogni altra forza presente qui, in questo tempo, nello spazio e nel tempo. La forza dell'eternità ci aiuta a mettere nella prospettiva giusta anche i dolori, anche le sofferenze, anche le delusioni, anche le angosce. E ci aiuta ad attraversarle quasi come, come devo dire, impermeabilizzati, nel senso di quella frase che è nel Nuovo Testamento che dice nascosti con Cristo in Dio. Nascosti con Cristo in Dio. Ci facciamo tutto il travaglio che dobbiamo farci, tutte le rotture che devono prodursi dentro di noi vengono rotte e frantumati sempre di più ammansiti, sempre di più addolciti, sempre di più con il senso della nostra misura, liberati progressivamente dal nostro orgoglio, dal nostro superego, dalla nostra idea gonfiata di noi stessi, noi ci mettiamo ai piedi del Signore per servirlo, Lui e per servire i nostri fratelli. E troviamo la nostra posizione in Cristo. Tutte queste cose possono essere uno strumento, come ho detto, nelle mani di Dio, perché possiamo realizzare il disegno di Dio, creare una dimora per se stesso in ciascuno di noi, attivare un processo di trasformazione e di cambiamento nella vita di ciascuno di noi. Questa è l'idea che mi sono fatta in rapporto a queste cose. Quando ero più giovane avevo una visione un po' più, come devo dire, giovanilistica, un po' più dolce di questa cosa. Pregavo, avrei pregato e subito sarebbe avvenuto quello che stavo chiedendo in preghiera. Quello che stavo chiedendo al Signore, che le malattie si sarebbero tutte quante risolte, che le persone che erano disoccupate avrebbero subito trovato il lavoro, eccetera, eccetera. Poi facendo il padre, facendo il pastore in tutti questi anni, ho visto che la cosa non funziona esattamente in questo modo. Ed è importante essere onesti davanti a Dio, non fare finta, eh? È importante confrontarsi con se stesso, confrontarsi con Dio. E riconoscere quali sono i termini reali della situazione, della vita. E consentire a Dio di fare, attraverso le circostanze che ci sorprendono, il lavoro che vuole fare di rottura dentro di noi, perché la cosa che gli interessa di più, quello che comprendo, è che noi siamo veramente trasformati e diventiamo sempre più simili a Cristo. Dice che oltraggiato non rendeva gli oltraggi, eh? Vi ricordate in Pietro? E così via, insomma. Quindi fatto oggetto di ogni scherno, di ogni offesa, eccetera, eccetera, lui si umiliava e consentiva a Dio di fare il lavoro che voleva fare dentro la sua vita. Ok, mi fermo qui per questa sera e desidero raccomandare a ciascuno di voi, a ciascuno di noi, perché io devo crescere in questa direzione, perché io sto dove state voi, che consentiamo a Dio, al Maestro interiore, che è venuto ad abitare in noi, di guidarci lungo questa via di trasformazione, di guidarci lungo questa via di modificazione interiore che egli vuole produrre per renderci più felici, per darci la sua pace, per conservarci la sua gioia, per fare di noi uomini sempre più simili a lui. Quello che gli interessa è che possa essere riprodotta in noi sempre più da vicino l'immagine del suo figliolo Gesù Cristo. Amen. Alziamoci in piedi. Chiediamo al gruppo di venire. Per concludere, mi piacerebbe cantare ancora questo canto, Re sopra ogni mia tempesta. Prima però vogliamo pregare e voglio chiedere a ciascuno di voi, molto semplicemente, di dire, se vuole, un sì chiaro e pieno al Signore. Per dirgli, sì Signore, voglio essere abitato da te. Voglio che prendi sempre più spazio nella mia vita. Sì, Signore, voglio essere trasformato da te e voglio consegnare nelle tue mani ogni mia circostanza, ogni mia situazione avversa, ogni dolore, ogni sofferenza, perché tu possa utilizzarli per la mia trasformazione, per il mio cambiamento. Chiudiamo i nostri occhi. Molto semplicemente, ognuno di voi dica il suo sì al Signore, con una preghiera tua.
sopra ogni infermità. Sei re sopra ogni mia battaglia. Sei re.
Credo che venga dallo Spirito lo stimolo ad invitare, se alcuni di voi sono stanchi o vogliono andare a dormire, posso, di invitare quelli di voi che vogliono prendere posizione davanti al Signore e venire avanti per dire il loro sì al Signore, in rapporto ad ogni circostanza, situazione, problema che li sta turbando in questo tempo. Se vuoi, vieni avanti qui per dire il tuo sì in modo chiaro, in modo deciso, senza riserve al Signore, mentre cantiamo ancora questo coro dall'inizio.
Tu sei il mio fedele amico,
vengo a te.
Sopra ogni mia tempesta.